di fare la meditazione, l'orazione su, cioè tornando sul Vangelo di ieri, la festa di San Bartolomeo, apostolo, San Bartolomeo apostolo, perché è uno dei Vangeli, diciamo, in cui c'è un dialogo di Gesù con uno dei suoi apostoli, ce ne sono altri, ma questo è particolarmente suggestivo per il fatto che ho trovato che è un Vangelo di chiamata, cioè è il primo incontro con Gesù, il primo incontro con lui, quindi il momento in cui si concretizza la vocazione di Bartolomeo a seguire Gesù, e dall'altro perché, come anche tipico del Vangelo di Giovanni, si nota una conoscenza di Gesù personale, no? del personaggio che incontra, in questo caso Natanaele, che poi diverrà apostolo, e una conoscenza personale molto profonda e molto intima, e allo stesso tempo, è un altro elemento che si troviamo in questo Vangelo, è una prospettiva anche futura sullo sviluppo della vocazione di questo personaggio, di Natanaele. E così la leggiamo e poi cerchiamo anche di applicarla a noi. In quel tempo Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. In questa prima parte del Vangelo, della festa di San Bartolomeo, si nota come Gesù, e anche noi già stiamo pensando anche alla nostra storia, come Gesù chiama attraverso gli amici e attraverso le vicende normali della vita, no? Filippo trovò Natanaele, forse l'ha cercato, forse l'ha incontrato così, come diciamo noi, per caso, anche se poi invece c'è una provvidenza anche nelle contingenze quotidiane, no? Noi proprio il 24 di agosto accadde, è quell'episodio che conosciamo della storia dell'opera, no? Quell'incontrarsi di nostro padre, no? Del giovane Don José María Madrid e con il compagno di classe Isidoro, e si sono incontrati per strada, essendo stati ispirati, no? Non mi ricordo più, potrei confondermi i dettagli, ma mi pare il nostro padre fa una strada diversa da quella che aveva fatto sempre, quindi la provvidenza ci guida anche in queste piccole cose quotidiane, e si trovarono dopo tanti anni e in fondo già subito così per la strada, no? In quel primo incontro Isidoro confidò che in qualche modo che aveva un'inquietudine vocazionale e che il Signore gli chiedeva qualcosa, non sapeva che cosa, però che voleva rimanere nel suo lavoro, e quindi Don José María, il suo amico, il suo compagno di classe, ha potuto raccontargli quello che quello che il Signore aveva svelato a lui, no? E gli ha raccontato il progetto dell'Opus Dei, poi lui ha aderito. Quindi tante volte, ecco, piace a Gesù questo che la storia della salvezza si sviluppi attraverso queste vicende quotidiane, no? Questo incontrarsi, questo trovarsi, questo del lavoro, tante cose, no? Le cose anche complicate della vita, o quelle normali, quelle difficili, quelle facili. E anche in questo, in Filippo, nella sintesi che fa l'Evangelista, gli dice già, è una sintesi bellissima, no? Perché gli dice la dimensione soprannaturale di Gesù, cioè la dimensione profetica, Mosè, i profeti. Cioè, dice proprio lui quello di cui hanno parlato Mosè e i profeti, cioè il Messia promesso. E poi gli dice il nome e la discendenza, insomma, il nome del padre, no? Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. No? Natanaele gli disse: da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Nazareth, no, da un lato non conosciuta nella Bibbia, non citata mai nella Bibbia, invece si diceva Betlemme, si diceva, no, che il profeta, cioè che il Messia sarebbe potuto venire da questi luoghi più altisonanti, no, che legati alla discendenza di Davide. E poi probabilmente anche Natanael, siccome era di Cana, di Galilea, cioè un paese vicino che si considerava più importante, allora ecco, magari è così una battuta che è usuale tra i cananei, no? Tra quelli degli abitanti di Cana. Com'è possibile, no? Che venga da Nazareth? Ma gli stessi nazareni poi pensavano così, ma perché era un paesino piccolo, di frontiera, pieno anche di stranieri, e quindi non considerato, ecco, puro dal punto di vista del popolo di Israele. Filippo gli rispose: vieni e vedi. In questa risposta di Filippo noi troviamo come dire, una concretizzazione di quella considerazione, di quel principio che a cui il Papa piace riferirsi e che scriveva nell'Evangelii Gaudium. La realtà è più forte dell'idea, no? A volte uno ha delle idee anche su una persona, su un posto, su un'attività, la realtà è più forte dell'idea, ma a volte, quindi è bello considerare questo anche da parte nostra, perché è davanti a Gesù, no? Gesù, tu, cioè la realtà che tu hai creato è più forte dell'idea, no? La realtà di quella persona, no? Senz'altro una realtà che poi, se noi contempliamo con gli occhi di Dio e anche amiamo con il cuore di Gesù, poi fiorisce, no? In tutta la sua bellezza. E a volte la realtà un po' appassisce se noi la guardiamo male, no? Gesù intanto, visto Natanaele, quindi evidentemente poi il Vangelo è essenzialissimo, taglia, no? Sintetizza. E poi ci deve pensare la letteratura a arricchire i dettagli, no? O l'arte pittorica, no? O quella musicale. Gesù intanto ha visto Natanaele che gli veniva incontro, quindi beh, anche questo per noi è molto suggestivo. Gesù vede come tu, ecco, tu guardi e tu ci guardi anche quando noi non ti guardiamo, tu ci guardi continuamente e aspetti quel momento. E dopo, nel parlare con Natanaele, direi di userei di nuovo questo verbo ti ho visto, no? Ti ho visto anche prima. Quindi tu, Gesù, vedi con gli occhi del corpo come i nostri, quando lui si avvicina, quando entra nell'orizzonte del tuo sguardo umano, però il tuo sguardo divino ce l'ha sotto gli occhi, possiamo dire così, dall'eternità, da sempre. E quindi noi siamo sotto gli occhi di Gesù, cioè sotto lo sguardo di Gesù, vero Dio e vero uomo, quindi lo sguardo umano, no? Quegli occhi che con ogni probabilità avevano lo stesso colore degli occhi di Maria. Che glieli ha donati Maria con ecco, la sua gestazione, cioè tenendolo, cioè intessendolo questo figlio di Dio nel suo grembo, no? Perché, come ciascuno di noi per 9 mesi, quello sguardo di Gesù, ecco, così forte, così che colpiva tanto e colpisce tanto quelle persone che lo incontrano. E lo sguardo di Gesù e vede Natanele che gli viene incontro e lo precede, no? Lo precede, cioè, il tuo sguardo Gesù ci precede, cioè precede tutta la nostra storia, tutti i nostri gesti, i nostri passi, anche tutti i passi che noi compiamo nella nostra storia d'amore con Gesù, che è la storia della nostra vocazione, tu ci precedi con il tuo sguardo, quindi tu ci guardi prima, no? Quindi tu ci incoraggi prima e anche in questo dialogo sei tu che per primo dici qualcosa di bello e a Natanele, fra l'altro, gli dici proprio una lode bellissima, no? Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Quindi Gesù fa questa lode anche davanti a tutti, quindi non sappiamo se c'erano molte persone o poche accanto a Gesù, è difficile pensare che Gesù fosse da solo. Gesù non ha difficoltà a dire la verità, anche quando la verità è una lode, sicuro che Gesù non lo fa, non lo fa per attrarlo, come dire appunto falsamente, no? Lo fa per attrarlo con la luce della verità, quindi è veramente quello che Gesù pensa ed è veramente quello che è la caratteristica principale di qualità di virtù di Natanaele, no? Allora, dobbiamo pensare, Gesù, che noi abbiamo bisogno di abbiamo bisogno di questa lode, abbiamo bisogno di questo incoraggiamento, abbiamo bisogno di conferme continue, no? Senz'altro lo cerchiamo nel dialogo con te e dobbiamo anche nella nostra orazione avere quella sincerità, possiamo dire così, quella serenità che ci permette di ascoltare Gesù che ci conforta e che ci consola. L'altro giorno ho rivisto come viene tradotta nella liturgia italiana quella preghiera allo Spirito Santo che noi facciamo, e la preghiera classica, che poi è la preghiera della prima messa votiva dello Spirito Santo, no? E adesso non me la ricordo a memoria, ma è quella che noi diciamo all'inizio del circolo, no? Deus quis, Ecco, Sancte Spiritus, illustrazione duquisti, da nobis in ordine spirito retta sapere, ed eius semper consolazione gaudere, no? E la traduzione appunto parla di questo essere istruiti nello Spirito Santo di godere della vera sapienza, cioè di essere istruiti nella verità, no? Attraverso lo Spirito Santo e di essere sempre confortati, no? Consolati o confortati, le varie traduzioni cambiano, no? Quindi noi abbiamo bisogno del conforto nella verità dello Spirito Santo, quindi la cerchiamo nell'orazione, la cerchiamo nel dialogo tra di noi, nella fraternità, nell'aiuto della direzione spirituale, e abbiamo bisogno di dire cose vere e belle, reciprocamente, e di appoggiarci su questo conforto. Mi conforti tu che mi dici che questa mia virtù, questo mio, il dono che il Signore mi dà, ti aiuta, no? E tu lo ammiri, questo dono che il Signore mi ha dato. Noi abbiamo bisogno di questa consolazione della verità dello Spirito Santo, di questo conforto della sapienza nello Spirito Santo, no? Che il Signore ci dà. E sicuramente, ecco, Natanaele forse il Vangelo più che la consolazione e il conforto mette in evidenza la sorpresa perché non si conoscevano, cioè non lo conosceva Natanaele, e Natanaele a sentire queste cose, però si capisce che si sente capito, no? Si sente conosciuto nel profondo. E magari non sappiamo, magari Natanaele ha avuto anche guai per questa sua schiettezza, per questa sua chiarezza, perché a volte insomma, chi è troppo chiaro, poi va incontro a guai, no? Cioè, nel senso che, insomma, dà fastidio e invece trova uno che mette in evidenza la bellezza di questa sua caratteristica, di questa sua virtù, no? Di questa qualità bella del non essere falso, di dire quello che pensa, comportarsi come crede e, ecco, essere quello che è, no? E quindi è confortato, al contempo è sorpresissimo di essere così ben conosciuto da una persona che lui non conosce. Quindi magari la domanda può essere: ma scusa, forse sei parente di qualcuno che poi è parente di qualche mio parente, no? Che ti ha parlato di me a Cana di Galilea, no? A Cana poi Gesù sarebbe andato poco dopo per una festa di nozze, no? Come mi conosci? Cioè, chi ti ha parlato di me? E gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Che è una risposta non risposta in un certo senso, però è anche una risposta, cioè, come dire, non ti conosco perché qualcuno mi ha parlato di te, perché mia madre è amica di tua madre, e perché qui le persone che stanno con me mi hanno detto: guarda, arriva il tale, figlio del tal altro, di Cana, è veramente una persona in gamba. Quindi tu mi conosci, Gesù, mi conosci in un altro modo, mi conosci. Gesù gli dice una cosa, una frase ci possono essere interpretazioni, varie, pescando nella cultura del tempo, i rabbini che solevano mettersi sotto l'albero di fichi a meditare la scrittura, forse perché era un luogo fresco, non so. Comunque, e quindi, però per sé non, qualunque spiegazione di questo tipo non dà ragione della profondità di questa risposta per Natanaele, no? E a me piace sottolineare che, mi piace dire, insomma, che, e ritenere che la bellezza di questa risposta che Gesù dà a Natanaele e che il Vangelo di Giovanni mette, insomma, riporta, è il fatto che lui dica una cosa, che il Vangelo riporti una frase che in fondo può essere conosciuta nel suo significato più profondo solo da Natanaele e da quelli a cui Natanaele volesse poi spiegarlo. Cioè è una frase personalissima, ha come destinatario lui, no? E Gesù usa un modo di parlare che solo lui può capire. Fa riferimento a un episodio personale della sua vita, poco prima che Filippo ti chiamasse, quindi quando tu eri da solo, quando non sappiamo, no? Possiamo immaginare quando pensavi certe cose, quando meditavi, quando pregavi in un certo modo, possiamo pensare così. Forse speravi nell'avvento del Messia, forse speravi, ecco, forse pregavi perché, appunto, perché venisse il momento, in tutta l'epoca in cui Gesù comincia nella sua vita pubblica, c'era attesa del Messia, no? C'era molta attesa del Messia, quindi c'era un clima, anche Giovanni Battista lo ha risvegliato questo clima, molti pensavano perché liberasse Israele dalla dominazione romana, no? Però c'era questo clima, quindi chi lo sa, sono tutte illazioni, ma la cosa bella è che in quel momento Natanaele si è sentito conosciuto profondamente, poi ancora più profondamente capito e ascoltato nel suo mondo interiore, quindi visto da occhi che non sono più gli occhi, non sono più solo gli occhi di Gesù, gli occhi umani che ti vedono arrivare da lontano, ma è lo sguardo di Dio, no? Forse era una situazione tale in cui lui era assolutamente certo che non ci fosse nessuno in giro, che di essere assolutamente isolato e tranquillo, per cui forse stava dicendo le parole del Salmo, tu mi scruti e mi conosci, no? Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, no? Quelle parole bellissime del Salmo 139. E allora effettivamente queste parole di Gesù lo toccano profondamente, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. E sono decisive quelle parole, però per sé banali, perché ti ho visto sotto il fico, cioè, è una banalità, se vogliamo, no? E beh, però le circostanze fanno capire a Natanaele che dietro quelle parole c'è la rivelazione della natura divina di quest'uomo che lui ha davanti a sé, sei il figlio di Dio. Gli rispose Gesù, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi, vedrai cose più grandi di queste. È bellissimo come tu Gesù, anche di fronte a una sorpresa soprannaturale, possiamo dire così, di Natanaele, cioè a uno stupore, possiamo dire umano e divino, dell'incontro con te, tu rilanci ancora, cioè, e gli dici questo è solo l'inizio, è solo l'inizio. Quindi in queste cose più grandi che Gesù diciamo intravedeva, gli fa intravedere Antonelle, voi pensate c'è la croce di Gesù, però c'è poi la resurrezione, cioè ci sono anche un sacco di contrasti che Gesù dovrà soffrire da parte degli scribi, dei farisei, dei dottori della legge, del sinedrio, del sommo sacerdote, cioè Gesù sa tutto questo, è nello sfondo, no, glielo dirà poco a poco per non spaventare troppo questi discepoli, questi apostoli che lo seguono, queste persone a cui dona poco a poco la grazia della fortezza di saper resistere a queste difficoltà, a queste incomprensioni, cioè, però all'inizio è sempre lo sguardo di Gesù è positivo, cioè è cose più grandi, no? Poi gli disse: in verità io vi dico, ecco, a questo punto già apre su tutti quelli che sono presenti, passa al voi, no? Alla seconda persona plurale, non tu, ma voi. Io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. E forse, ecco, noi abbiamo bisogno sempre, e ogni persona che anche medita la sua vocazione, cioè la sintesi della sua vita insieme con il Signore, ha bisogno di ricordare questo inizio folgorante e però anche la fine gloriosa, no? Perché in questo modo, cioè ricordare che tu mi hai chiamato per amore, che tu mi hai guardato con amore, che tu mi hai valorizzato più di ogni altro, e allo stesso tempo avere presente anche la prospettiva finale, no? Che vedrai cose più grandi di queste, no? Perché lungo questa storia tra ecco, vedere il cielo aperto, possiamo pensare l'ascensione del Signore in cielo, oppure la sua seconda venuta che ancora non è accaduta. Allora, nel frattempo, tra l'inizio folgorante della vocazione e il termine glorioso della storia della salvezza o anche solo, ecco, della Pasqua che accade, ci sono molti episodi faticosi che Gesù neanche glieli dice a Natanele, perché, però ci saranno e lui lo sa, no? E allora anche noi siamo invitati, penso, no? Da questo Vangelo che abbiamo letto nella messa della festa di San Bartolomeo Apostolo, siamo invitati a meditare la nostra vita e così, no? Ricordandoci lo sguardo di Gesù da sempre sulla nostra vita, lo sguardo di Gesù uomo, quegli occhi che hanno pianto per Lazzaro e piangono per noi, no? E allo stesso tempo la sua fiducia incrollabile, la fede che ci dona, no? La speranza, la fede che ci dona che non, lui, la sua chiamata non viene mai meno, che sua grazia non viene mai meno, e che nulla di tutto ciò che facciamo per amore di Dio, nulla di tutti i giorni, di tutte le ore, di tutti i minuti che noi dedichiamo, di tutta la donazione del nostro cuore aperto, no? Aperto insieme al cuore aperto di Gesù sulla croce, nulla di tutto questo viene perduto, anzi tutto viene valorizzato e diventa corredenzione con lui, no? Cooperazione, la redenzione, santità e grazia e gloria, con sorriso benedicente di Santa Maria, il suo manto che ci copre sempre e ci protegge.